Non sempre la rotta porta dove speravamo e a volte il porto sicuro si trasforma in un luogo in cui non si respira più e dove non si ha più voglia o possibilità di restare.
Ho deciso di separarmi dal mio compagno perché non andavamo più d'accordo e la coppia ha smesso di esistere da diverso tempo. Dopo la separazione il rapporto tra di noi non è stato inizialmente facile e si è però evoluto, visto che poi abbiamo un figlio in comune, in un altro tipo di rapporto, non dico di amicizia, ma quantomeno di rispetto reciproco individuale.
Quello che abbiamo appena sentito è quello che succede nella maggior parte dei casi. Si arriva alla separazione dopo anni di difficoltà, di non detti, e si attraversa una tappa nuova del viaggio, piena di rancori, rabbia, di emozioni che esplodono anche quando di mezzo ci sono dei figli. La vera sfida è reimpostare la rotta e arrivare nuovamente in un porto sicuro, anche se è un porto diverso. Oggi esploriamo quindi la fine del viaggio, il momento in cui le strade si separano dopo la fine di una relazione. Ciao, sono Francesca Romana Trombaccia, psicoterapeuta relazionale. Rotte di connessione è il podcast che ti fa fare un viaggio nelle relazioni di coppia. Tappa dopo tappa ti aiuterò a comprendere come impostare la rotta giusta per te e lasciare a casa illusioni e vecchi schemi. Le coppie, sappiamo dalla ricerca, arrivano in terapia dopo anche 7 anni di crisi e alla separazione a volte dopo aver aspettato anche di più. Si aspetta, si ha paura di soffrire e far soffrire, si pensa ai figli, allo status sociale, ai soldi e certamente al dolore, alla delusione di un progetto che non ci ha portato dove volevamo. Come per le case, anche nelle relazioni dipende molto dalle fondamenta. Dall'inizio della formazione della coppia, già dal momento della scelta del partner, potrebbero esserci i primi indicatori del futuro disaccordo. A volte, senza rendercene conto, scegliamo il nostro partner per motivi che non hanno nulla a che fare con l'amore maturo. Magari cerchiamo qualcuno che ci salvi, che ci protegga da quello che ci fa paura, oppure qualcuno che assomiglia a mamma o papà, o al contrario, che sia l'opposto, come a voler rompere degli schemi. A volte ci innamoriamo dell'immagine che l'altro ci rimanda solo perché abbiamo bisogno di sentire che siamo amabili. Il problema è che queste scelte, se restano inconsapevoli, spesso diventano il terreno su cui nascono crisi e delusioni. Se poi non siamo riusciti davvero a staccarci dalle nostre famiglie d'origine, se non ci siamo differenziati, vuol dire, anche le piccole differenze tra noi e il partner diventano scontri quotidiani. Come si gestisce la casa, i soldi, i figli, le vacanze, tutto diventa una battaglia. E poi ci sono le coppie nate per dovere, perché era il momento giusto, per sistemarsi, per avere figli o anche solo per attrazione fisica. Ma se il legame nasce da qualcosa che non ha basi solide, alla lunga ci si ritrova frustrati, delusi, con la sensazione che qualcosa sia venuto meno. C'è anche da considerare una pressione culturale forte oggi. L'idea che dobbiamo essere felici a tutti i costi, realizzarci, stare bene sempre, va perseguita solo la soddisfazione e l'ambizione individuale. Quindi, se il partner non mi rende felice, via, si cambia. Ma nessun partner deve e sicuramente non può soddisfare tutti i nostri bisogni. Serve un equilibrio, coltivare la relazione, ma anche se stessi. Se trascuriamo troppo uno di questi due fattori, il rischio è che piano piano la stima si logori e l'amore si trasformi in insofferenza. Rivedendo il viaggio della coppia che abbiamo percorso in rotte di connessione, dall'incontro alla formazione di una famiglia, in ogni tappa possiamo trovare i germi di possibili crisi e rotture della connessione. Tradimenti ripetuti, eventi traumatici come lutti o malattie, la difficoltà nell'adattarsi ai cambiamenti della vita, come ad esempio la nascita di un figlio, o le divergenze nei valori e nell'educazione dei figli adolescenti, come abbiamo visto, sono altri fattori che possono portare alla rottura. Per questo è fondamentale mantenere la rotta e guardarci con coraggio e fiducia in ogni fase del percorso. E allora, come capire quando separarsi è la sola cosa da fare? Non c'è una risposta univoca. Nel mio studio è capitato che arrivassero coppie per separarsi che al contrario hanno poi deciso di riprovare dopo essersi riscoperte ancora innamorate. Altre, venute per salvare il matrimonio, invece sono arrivate a capire insieme di volersi separare. Nella vita reale, come nello studio di un terapeuta, poi a volte la relazione sta stretta solo a uno dei due, mentre l'altro sente di subire la separazione. A volte ci si odia e ci si incolpa reciprocamente, a volte l'affetto è profondo ci si può continuare a voler bene e quindi riuscire anche a preservare il legame anche dopo la fine dell'amore. Una relazione sana, quando funziona, è facile, anche se faticosa. Ci fa sentire bene, comodi, ci fa sentire energici e motivati, disponibili e fiduciosi. L'impegno che comporta essere in coppia è sostenibile, non ci piega sotto il suo peso. Il mio messaggio per te è questo. Se senti che non riesci più a stare, che rimanere è più doloroso che andare via, allora forse questa è l'unica risposta che conta. Si dice spesso che separarsi è un fallimento. Vero, ma il dolore che provoca però somiglia più a quello di un lutto o di una perdita, soprattutto della perdita della vita che avevamo immaginato per noi stessi e anche per i nostri figli. Ma prova a pensarlo come un atto di consapevolezza, un gesto d'amore verso se stessi e, se ci sono figli, verso di loro. Nei miei 20 anni di lavoro con le coppie, quello che ho visto essere il numero uno dei fattori che porta alla fine di una relazione è il rancore. Il rancore per la delusione, per la trascuratezza, per una presenza emotiva che è mancata, per le ferite subite, ma soprattutto per la solitudine in cui ci si sente abbandonati o imprigionati. Senti crescere un rancore che dapprima urla, litiga, cerca spiegazioni o piange in silenzio, ma inesorabilmente, piano piano, diventa scoraggiamento, disinteresse, a volte disprezzo, fino alla rinuncia. Arrivi a sentire davvero una profonda disconnessione. Se ti senti in questo punto del viaggio, il mio consiglio è quello di ascoltare con cuore aperto le puntate 3 e 4. Tornando al rancore, lo sai, vero? Quando una persona smette di litigare, non è sempre perché ha capito di avere torto o ha fatto pace con se stessa. Spesso è perché ha iniziato a disinvestire. Sta facendo silenzio non perché è tutto ok, ma perché dentro di sé sta già preparando il passo successivo: andarsene. Il vero segnale d'allarme è quando quel dito lì si abbassa, quando le lamentele smettono e si fa spazio al silenzio. Lì non ci sono più richieste, non c'è più rabbia, c'è distanza. E anche se si vive ancora sotto lo stesso tetto, si è già soli. La connessione è saltata. Il rancore e la tensione riescono a contagiare poi l'intero sistema di relazioni della coppia. Figli, amici e parenti, tutti sembrano sentire questa tensione, quel gelo accompagnato spesso da forme di aggressività repressa o espressa che sia. Anche i figli, ai quali cerchiamo spesso di nascondere il nostro malessere, non è raro che invece già sentano questa tensione, mentre altri, purtroppo, sono testimoni, se non addirittura coprotagonisti, di litigi e scenate davvero dolorose. Arrivi a un punto in cui il partner ti rimanda solo un'immagine distorta di te ed è quanto di più doloroso da sentire, anche di ammettere di sentirlo. La comunicazione ha fallito. I nostri bagagli forse erano davvero troppo pesanti. O forse non abbiamo guardato bene davvero a quanto fossimo diventati diversi, noi due, da quelli che eravamo. Che tu sia quello che ha preso la decisione di chiudere o quello che se l'è trovata addosso come una doccia fredda, c'è un modo per attraversare questa fase, con un minimo di rispetto, di dignità e anche con un po' di cuore, se ci riusciamo. Perché vedi, sono convinta che una relazione la si costruisca in due, e in due andrebbe chiusa. Lo so, è difficile, se è arrabbiato, deluso, anche l'altro si sentirà ferito e tradito. Ma in quel momento in cui ci si sta lasciando, c'è ancora un noi che meriterebbe di essere trattato con cura. Mettiamola così, anche se stiamo andando in direzioni diverse, abbiamo ancora un ultimo compito insieme. Un modo di salutarci che non sia uno schianto, ma un atterraggio controllato. Alla fine, quello che ci diciamo nel momento della separazione può davvero restare inciso, quanto se non di più, di tutto quello che ci siamo detti mentre stavamo insieme. Il finale è di certo più teatrale, così di ogni storia ricordi solo la sua conclusione. Questo è quello che dice Nicolò Fabbi in una canzone bellissima, che non a caso si intitola Costruire. Uno dei principali motivi per cui la separazione è spesso rimandata è la preoccupazione per i figli, abbiamo detto. Dopo, quando la separazione inizia, ecco che quegli stessi figli che si voleva proteggere sono spesso coinvolti nel conflitto che segue, nelle battaglie per il mantenimento e per le vacanze estive. Quando ci sono figli, invece, la priorità assoluta è proteggerli dal conflitto, evitando che vengano coinvolti come messaggeri o come strumenti di rivalsa. I bambini più piccoli, ad esempio, hanno bisogno davvero di tante rassicurazioni e rassicurazioni chiare. Bisogna che sappiano che non sono loro la causa della separazione e che mamma e papà continueranno ad amarli sempre. Nel caso degli adolescenti, che sono sempre lì pronti a schierarsi o a ribellarsi, spesso li troviamo spaventati e in imbarazzo, proprio per quella fragilità mostrata dagli adulti. Ecco, loro necessitano di uno spazio per esprimere la propria rabbia e la propria confusione, ma meritano anche di essere trattati con rispetto e verità. Eh sì, la verità. Iniziare bene, anche quando si parla di una fine, vuol dire guardare in faccia la realtà. Magari non lo volevamo, magari ci sembra assurdo essere arrivati fin qui, ma adesso ci siamo e accettarlo è il primo passo per non farsi ancora più male. Separarsi bene è possibile, bisogna imparare a parlarsi in modo rispettoso anche quando si è arrabbiati e feriti. Significa tenere fermi i ruoli genitoriali. Non siamo più una coppia romantica, certo, ma continuiamo ad essere una squadra per i nostri figli e quella squadra va protetta. Vuol dire anche saper riconoscere il dolore dell'altro, mettere in pausa la battaglia per chi ha ragione e iniziare a costruire dei nuovi equilibri. A volte, da soli, non ce la si fa. E lì entra in gioco un aiuto esterno. Una mediazione familiare, per esempio, un supporto psicologico, qualcuno che ci accompagni a trovare un modo più sano per salutarci e per ripartire. La mediazione familiare è un percorso non terapeutico, dove con l'aiuto di un esperto puoi imparare a negoziare, a trovare compromessi e punti d'incontro, soprattutto a mantenere il focus su quello che conta davvero adesso, cioè come riorganizzare la tua vita e quella dei vostri figli. È normale sentirsi persi, arrabbiati, pieni di domande. E spesso ci si può trovare a pensare perché proprio a me, perché proprio a noi. Ma restare fermi nella parte della vittima non aiuta. Dobbiamo provare a fare un passo indietro, anche se dentro tutto urla, tutto fa male, e concentrarci su di noi. Riscoprire chi siamo, riprendere contatto con amici che magari avevamo trascurato per anni. Vedila così, anche se fa male, anche se ora tutto sembra buio, questa separazione può diventare un'occasione per evolvere, per cambiare rotta. Eh sì, separarsi non è un momento, è un processo, è un nuovo viaggio e non inizia o finisce con una firma o con uno scatolone fatto in fretta. È un percorso, fatto di giornate in cui ti svegli col nodo in gola, altre in cui ti sembra quasi di respirare meglio. Un giorno poi ti svegli e pensi, basta, sei tu e stai bene. Separarsi bene non è facile, ma è possibile. E se proprio dobbiamo lasciarci, almeno possiamo farlo con dignità e rispetto? Magari non per noi oggi, ma per chi eravamo insieme e per chi saremo domani. Ecco che allora, anche se ci stiamo lasciando, possiamo ancora fare un'ultima valigia insieme per arrivare lì dove potremo salutarci e dirigere la nostra vita su altre rotte. Quindi mettiamoci dentro un po' di disciplina. Sì, perché abbiamo litigato e pianto tanto, ma dobbiamo sforzarci di recuperare lucidità e aprirci, perché le emozioni forti ci tirano indietro. La rabbia che ci fa voler rinfacciare tutto, la tristezza che ci fa chiudere in casa col pigiama per giorni, la nostalgia che ci fa rileggere i vecchi messaggi. In quei momenti, respirare. Prendersi una pausa prima di rispondere a un messaggio velenoso. Scrivere quello che proviamo invece di agire di pancia. Sono piccole cose che fanno una grande differenza. Ti ho fatto entrare a volte nel mio studio. Adesso ti porto proprio un piccolo aneddoto di una mia paziente che mi ha fatto anche sorridere. Questa paziente, dopo essersi separata, trovava molto utile mandare a se stessa dei vocali pieni di insulti e rabbia diretti all'ex marito, per sentire così di aver espresso quello che aveva davvero dentro, e poi al marito mandava solo la versione ripulita dal rancore. Bene, lei ha trovato la sua soluzione e funziona. Per lei ha sicuramente funzionato. Se vuoi, prova anche tu. Cerca dunque di mantenere una comunicazione rispettosa. Ci vorrà riflessione e maturità, un confronto sincero con se stessi e con le emozioni che emergono, che a volte sono confuse e contraddittorie. Spesso però nel caos delle emozioni riusciamo a trovare una nuova forma di ordine, un equilibrio che prima sembrava irraggiungibile. Molte coppie scoprono, dopo aver rotto gli argini, proprio dopo aver deciso di separarsi, di capirsi meglio, Ora che tutto è perduto, sembra di nuovo possibile parlarsi e ascoltarsi. È una sensazione che per un attimo dà sollievo, ma confonde allo stesso tempo. E allora, ci siamo ancora? A volte sì, e si può riprovare. Altre è solo la conferma che il legame si è trasformato, come dopo un terremoto. Prima abbiamo paura di perdere tutte le nostre cose. Dopo è una realtà e ci possiamo solo concentrare sul recuperare gli oggetti cari e ricostruire. Anche se fa davvero male, non dobbiamo mai ignorare o reprimere il dolore, ma piuttosto accoglierlo come una parte del processo di trasformazione e guarigione. Ogni piccola conquista, ogni passo verso una comunicazione più distesa o una decisione condivisa è un tassello che costruisce il ponte verso un futuro più sereno. Cerca un obiettivo che possa essere comune, idealmente i figli, ma anche riprendere in mano la tua vita, andare avanti. Certo, bisogna guardarsi dentro, riconoscere le ferite e le paure, ma potresti scoprire la tua vera forza e quindi la tua capacità di resilienza. Può essere l'inizio di qualcosa di nuovo, un cammino verso una maggiore autenticità e verso relazioni più sane. Sì, anche con l'ex. Non saremo più una coppia, ma saremo sempre i genitori dei nostri figli. Dunque, concentrati su come gestire al meglio la genitorialità condivisa. Certo, se litigavate prima su come crescerli, sarà difficilissimo trovare un accordo. Ma quando la contesa non ha più quel senso di rivalsa, quando non è più un gioco di potere tra noi, potresti scoprire di essere meno rigido e più disposto a collaborare. Quando riuscirai davvero a lasciare andare quello che senti che l'altro ti ha fatto, ti ha tolto, eccetera, riuscirai davvero a concentrarti sui tuoi bisogni di oggi. E quindi ascoltati, sii gentile con te stesso e compassionevole. Non serve sentirsi vittima, ma anzi è il momento di provare quanto siamo efficaci, efficienti, capaci di scoprire cose nuove di noi stessi e recuperare doti ed emozioni dimenticate da troppo tempo. Ecco che l'energia potrebbe tornare e sorprenderti. Ascoltiamo anche questi figli, senza supporre di sapere, ma con coraggio e amore ascoltiamo le loro paure, la loro rabbia e l'ansia di non sapere come sarà questo nuovo sistema familiare. Potresti scoprire che la capacità di perdonare, anche senza necessariamente dimenticare, può alleggerire il peso che porti e finalmente liberarti dall'energia negativa che spesso accompagna la separazione. Perdono non solo per l'altro, ma soprattutto per te stesso, per creare spazio a nuove possibilità, soprattutto per insegnare ai tuoi figli che anche i momenti difficili possono essere affrontati con dignità e forza. E con amore. E mi raccomando, prima di ripartire in un viaggio in due o forse in più persone, come nel caso delle famiglie ricostituite, ricorda come in ogni percorso è importante aver elaborato le tappe precedenti. Voglio dire che i bagagli, finito un viaggio, vanno disfatti. Solo dopo potremo ripartire per un nuovo viaggio, sempre facendo attenzione a impostare con cura la rotta e preparare una nuova valigia. Con gentilezza verso se stessi e gli altri, ogni fine può diventare un nuovo inizio. Rotte di connessione finisce qui. Questo podcast è nato con l'intento di offrire speranza, consapevolezza e strumenti concreti per prendersi cura della propria relazione e di se stessi. Ho scelto di iniziare seguendo un percorso tradizionale, tappa dopo tappa, ma ogni episodio apre anche a molteplici diramazioni. Lo so che le coppie come le persone presentano infinite sfumature. Ho voluto però tracciare un primo percorso lineare, consapevole delle complessità del mondo e delle relazioni sentimentali, alle quali dedicherò poi un approfondimento nella seconda stagione. Per chi volesse esplorare meglio i temi trattati, troverà articoli, esercizi e riferimenti utili sul mio sito, di cui metto il link in descrizione di episodio. Se pensi che questi argomenti ti siano stati utili o possano esserli per un'altra persona a te cara, lascia una recensione al podcast o condividilo dove vuoi. Vorrei salutarti con una poesia di William Shakespeare, che in parte ha ispirato Rotte di connessione. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento, o tende a svanire quando l'altro si allontana. Perché l'amore è un faro sempre fisso, che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. L'amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio. Se questo errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto e nessuno ha mai amato. When the storm is moving in, the sky goes dark and you feel the wind. Too much
much weight just holds you down. Waiting for the calm to come around. And you harbor all your tears, your disbeliefs and fears. You will rise above, know that you are strong. Though the road is long, there is always love to carry you home.
Sono Francesca Romana Trombaccia e questo è Rotte di Connessione, un podcast ideato e scritto da me e prodotto da Giada Pari.